Sì, la settimana passata abbiamo parlato di cose un po' astratte, teorie, ipotesi, variabili, una serie di definizioni, e però anche di, come dire, segnalazioni, nel senso che noi abbiamo cercato di parlare attraverso un esempio delle fasi della ricerca, per entrare in merito quali possono essere le difficoltà, le scelte da fare, nelle varie fasi della ricerca che faremo, che farete tutti, che faremo anche forse insieme. E quindi abbiamo detto che ci sarebbero stati dei problemi, o comunque insomma diciamo un challenge da affrontare per identificare il problema di cui occuparci, per identificare la teoria e tutti i concetti che spiegano questo problema, per poi avere modo di costruire le nostre ipotesi, identificare le misure e poi svolgere il problema. Vabbè, sono le due ragazzi, anche per me, insomma, sì. Adesso mi risetto e mi rimetto in modalità funzionamento. Quindi, allora, l'altra volta abbiamo parlato di questa ipotetica ricerca che si potrebbe svolgere sulla misconcezione. Abbiamo parlato di un certo campo di indagine, che era quello che riguardava il cambiamento concettuale. Poi abbiamo parlato anche di altri campi di indagine, tra cui per esempio quello che si occupa di carico cognitivo, no? Quindi anche lì abbiamo visto ricercatori diversi, ipotesi diverse, concetti, fare riferimento diversi, no? Diciamo, tre volte uno sceglie un paradigma, sceglie un problema, sceglie un campo di indagine, tipo per esempio, non so, sottofondo, quanto aumenta il carico cognitivo, no? Ne dovremmo stare attenti, per esempio, anche questo è un argomento di cui ci dovremmo occupare, cioè misurare i distorsioni ambientali che producono un degrado della ricognitiva, no? Dell'ascolto. Il discorso che abbiamo fatto l'altra volta è che quando uno sceglie una tematica di analisi, vuole analizzare, deve anche poi identificare quali possono essere i campi, le ricerche che possono aiutarlo a studiarlo questo fenomeno. Non sempre è facile, a volte ci vuole del tempo identificare queste teorie, no? Fenomeni che vengono studiati, però una volta che si riesce a farlo questo è di aiuto, perché si hanno un sacco di informazioni di background che aiutano poi a condurre la ricerca. Allora, a proposito di questo aspetto dell'identificazione dei fattori esplicativi della teoria di riferimento, volevo fare un altro esempio. Parlando di accessibilità e di comprensione, il discorso, l'ipotesi che c'è dietro questa proposta è che è vero che noi ci troviamo di fronte a un problema complesso quando dobbiamo decidere cosa studiare, come studiarlo, con quali variabili, eccetera, però nello stesso tempo abbiamo di fronte anche un'opportunità, perché nel descrivere i dati di cui ci occupiamo possiamo contribuire a far conoscere un po' di più il fenomeno che stiamo studiando. In questo caso volevo parlare di accessibilità, perché l'accessibilità è un argomento di cui si parla sempre di più in tanti sensi. Parliamo di accessibilità architettonica, per dire che vogliamo dare la disponibilità a entrare, girare, camminare a tutti. Parliamo di accessibilità informativa quando utilizziamo degli strumenti che possono essere visti, uditi, elaborati da tutti. Questa è la definizione di Wikipedia. Accessibilità è la caratteristica di un dispositivo, di un servizio o di una risorsa da essere fruibile con facilità da una qualsiasi tipologia di utente. È un'aspirazione più che un risultato ottenuto in tanti casi. Anche per persone con ridotta o svelita capacità sensoriale, motoria o psichica. Questo termine poi noi lo usiamo anche nel web, no? Una risorsa accessibile nel web facilita l'accesso alla più grande fascia di individui con ogni tipo di mezzo e disabilità. Nel caso della lettura e della comprensione dei testi si potrebbe dire, un po' semplificando, che c'è una contrapposizione tra due diversi punti di vista, ipotesi che noi chissà che in qualche misura non riusciamo a risolvere almeno un pochino. Allora, ci sono dei ricercatori, degli scienziati che sostengono che il testo è preferibile quando è non troppo chiaro, poco chiaro. Poco facile, leggibile, come in questo esempio, in questo esempio in cui ho scritto con Comic Sans sopra uno schermo celeste, no? Vedete a sinistra, la leggibilità non è molto buona. Invece qua ci sono dei ricercatori che ritengono e sostengono e provano che il testo deve essere il più possibile comprensibile, appunto non deve porre barriere, deve essere accessibile per tutti. Nel primo gruppo questi ricercatori hanno prodotto una ricerca pubblicata su Cognition di Eman Yaoman e i suoi colleghi. Che cosa hanno fatto? Diciamo che stanno nella posizione di chi dice che il testo non deve essere troppo leggibile, ok? Adesso è un po' più difficile. Perché? Perché loro dicono, spesso noi abbiamo un'illusione di capire perché il testo è così leggibile, facile, che ci sembra di ricordarci tutto, mentre poi nei fatti queste informazioni che noi stiamo leggendo così facilmente non ce le ricordiamo, anche perché non siamo tanto bravi a controllare, monitorare la nostra comprensione. Tendiamo a sovrastimarla un po', no? Ci sembra aver capito meglio di quello che in realtà abbiamo capito. Quindi, in questo articolo, la fortuna favorisce il bold e l'italized, il corsivo, l'effetto della disfluenza sui risultati educativi. Cosa fanno questi ricercatori? Dicono appunto che leggere con facilità spesso non è seguito con un buon ricordo, perché si prova un'illusione di capire, di sapere. Una possibilità, un possibile contributo ce lo dà la manipolazione del testo, del formato del testo, quindi non il contenuto che rimane costante, ma l'utilizzo di caratteri poco leggibili come comic in confronto ad aria. Allora loro dicono, probabilmente è possibile, proviamo, verifichiamo se è vero che utilizzare un font poco leggibile come comic, specialmente perché con una grafica con un colore non tanto discriminabile, se questo interrompe questa sensazione di aver capito mette come un dubbio, un disagio, no? Cioè io mi trovo, devo leggere un testo, sono un po' a disagio perché in realtà non percepisco bene.
No, vabbè.
Voglio tornare al mio celestino. Non riesco a leggere tanto bene il testo per ragioni percettive. E questo riduce la mia sicurezza di aver capito tutto, di ricordarmi tutto quello che mi trovo di fronte. E quindi questo potrebbe portare a una migliore comprensione del testo, perché procedo più lentamente, più cautamente e controllo di più di aver capito effettivamente rispetto a come farei di solito, in cui leggo in modo molto così veloce. Mettono a confronto quindi questi due concetti, l'affluenza e la fluidità, che è collegata con la confidenza di sapere. Mi sembra di sapere, mi sembra di aver capito, mi sembra che mi ricorderò, quando poi vado a verificare, invece questo ricordo non c'è, non è così buono come speravo. E la disfluenza che dovrebbe essere, dovrebbe portare a un'elaborazione più attenta e profonda, quindi a un migliore ricordo. Manipolano il font, che non cambia il significato, non cambia il contenuto, ma soltanto la leggerezza dei font. Voi sapete, no? Noi diciamo, siamo abituati a certi font, ad altri un po' meno, alcuni ci sembrano più adatti ad un testo, altri ci sembrano più adatti magari al giornale o a un manifesto. Quello che è su un manifesto ci piace, non ci piacerebbe se lo trovassimo sul giornale e dobbiamo leggere. Magari anche e soprattutto quando leggo da web, leggo da uno schermo piccolo, la luminosità non è buona, magari sono alla luce e non vedo tanto, no? Non riesco a leggere tanto bene. Le loro ipotesi sono che la disfluenza migliorerà la ritenzione, cioè il riporto, per trattenere le informazioni. Perché riduce la confidenza del sapere e aumenta l'attenzione verso il materiale. Anche nelle volte scorse noi abbiamo parlato di concentrazione, attenzione e disattenzione. Abbiamo anche detto che spesso ci accade di perdere l'attenzione perché pensieri dentro di noi o rumori fuori di noi provocano uno spostamento dell'attenzione. No? Abbiamo detto anche fare delle domande. Tipo I mind wandering di per sé funziona come un riattivatore dell'attenzione. In questo caso, se ci pensiamo, il problema è collegato, no? Sono sempre lì in una situazione in cui mi preoccupo del monitoraggio della comprensione, dei giudizi metacognitivi, quanto io riesco a valutare il funzionamento mentale. Sto comprendendo, ricorderò. No? Cioè, se io adesso mi vado a leggere un testo e vi dico, ok, sei fra due ore in chiesa contro di questo testo, quanto di questo testo sapete produrre? Voi potete dare una stima delle difficoltà del testo, del funzionamento mentale, basandovi sulle vostre passate esperienze. Me ne ricorderò 70%. Non so, no, allora parliamo proprio così. Cioè, ognuno di noi può dare dei giudizi su una prestazione che darà in futuro, però naturalmente la dà su indizi legati a cose passate, che non è detto che siano poi tanto veritieri. Ecco, questi ricercatori affermano che i nostri giudizi, le nostre valutazioni non sono tanto buone. Questo non è bene perché se non so valutare bene quello che ho imparato, ho preso, difficilmente avrò poi dei comportamenti. sessuale domani mi saprò benissimo, non lo rischio, e quindi poi dopo ho una ventina, non saprò, no? Quindi sapere valutare bene le proprie, i propri livelli, le proprie capacità, no? È utile in tutti i sensi, no? Allora, quindi prendono dei soggetti, 28 partecipanti, studenti universitari, e li compensano, vicino perché chiedono anche un compito piuttosto breve, gli danno da studiare le caratteristiche di tre specie di alieni. È un po' come se fosse un compito di botanica, di classificazione, vi ricordate quando a scuola studiavate tutti gli insetti e tutti, non so, le piante, no? Ecco, che uno doveva studiarsi cose che magari non avrebbe mai incontrato nella sua vita, sperabilmente. E quindi, insomma, un compito di classificazione, tipo che lo, non so, come respira, cosa mangia, no? Dove vive. Allora, perché gli danno questa cosa sugli alieni? Perché così tutti sono senza preconoscenze, no? Non è che uno sa di più e l'altro sa di meno. Tutti sanno niente, quindi dovrebbe essere un compito semplice. Tipo questo. Vediamo se ci vedo, eh.
Allora, in un caso, il pangrisso. È alto 10 piedi, mangia roba verde, vegetali, ha occhi blu. Il norgletti invece è alto 3 piedi, mangia petali, eccetera.
Ma insomma, qui la cosa però da osservare soprattutto è forte, d'accordo? Cioè, in alcuni di questi, insomma, nelle due diverse condizioni, diciamo, il testo può essere scritto.
Il testo può essere scritto in comics a un colore poco visibile, oppure può essere scritto in un font molto leggibile come Arial e anche più grande. Questo è l'esempio che viene fatto. E qual è l'aspettativa dei ricercatori? La loro opinione è che anche una manipolazione così ridotta dovrebbe migliorare la performance degli studenti, che in un caso si troveranno di fronte a una situazione in cui la loro convinzione di capire e ricordare, no, verrà poi contraddetta dalla presentazione. Qui ora, vabbè, qui c'è la, diciamo che ho riassunto questa parte che dove viene descritto il materiale, la procedura e il disegno. Materiale, procedura e disegno sono contenuti nella sezione del report, dell'elaborato della tesi, in cui si descrive il metodo, si descrive il materiale che viene utilizzato, quindi il tipo di testo, si descrive la procedura, quindi come si procede nell'accogliere questi dati, e anche il disegno, cioè quali tipi di confronto, quali tipi di gruppi vengono utilizzati. Nella condizione di espluente, che avete visto poco fa, il materiale viene presentato in un font grigio di grandezza 12 e comic, mentre in quella fluente viene presentato un font Arial nero 16. Viene usato un disegno tra i soggetti. Voi sapete che abbiamo due possibilità di solito, o è tra i soggetti o è all'interno dei soggetti. Cosa vuol dire? Un disegno tra i soggetti è quando ogni partecipante viene esposto a una sola condizione. Quindi, voi comic e voi area. E poi farò delle medie di risposta per vedere se ci sono delle differenze significative nelle vostre risposte. Però io potrei anche procedere in un modo diverso, cioè fare cosa? Ciascuno utilizza sia una condizione difficile sia una condizione facile, così ho delle informazioni che riguardano ogni singola persona. Questo perché può essere importante. A volte non si riesce, ok? Però quando si ha un disegno in cui tutti fanno tutto, la variabilità tra i soggetti non è così importante. Cioè se io... vediamo come dirla questa cosa qui. Allora, voi siete il mio materiale sperimentale, d'accordo? Siete i soggetti con cui posso fare un esperimento. Per esempio questo qui, che mette a confronto dei font diversi. Ognuno di voi ha caratteristiche diverse. Cioè, avrete delle cose in comune, l'età, l'educazione precedente, fate lo stesso corso di laurea, no? Però poi ci saranno anche tanti aspetti che vi differenziano, una diversa working memory, una diversa motivazione, l'attenzione, eccetera. Allora, se io decido di fare un esperimento dividendoli in due, assumo che le differenze tra di voi siano piccole in partenza, poi ci sarà una diversità dopo il mio esperimento, ma in partenza siete uguali, tra virgolette. Può non essere vero, vedremo, ne riparleremo, no? Può essere che invece siate dei gruppi molto diversi. Si potrebbe vedere, no? Noi avevamo cominciato a raccogliere dei dati simulando delle ricerche. Potremmo riprendere quel discorso lì per vedere poi alla fine quanto siamo simili, quanto siamo diversi. In questo momento non lo sappiamo, cioè magari voi riuscite benissimo, però diciamo che io non so quali sono le vostre caratteristiche, no? E quindi dire, come qui, no? 22 soggetti, 22 studenti universitari fanno questa raccolta dei dati, a metà gli viene dato una cosa, a metà gli viene dato comic, e poi si dice, vedi, quelli che hanno fatto comic sono andati meglio. Vabbè, magari, non so, erano tanto più bravi anche su altre cose, no? Se poi mettiamo a confronto i voti ottenuti agli esami per dire, io non lo so cosa avete preso, per cui la vostra, mettiamo che questi prendano tutti 30, questi prendano tutti 18, non posso dire, no, che sono due gruppi uguali. Quindi se invece ciascuno fa tutti i compiti, io ho una maggiore possibilità di valutare lo stato iniziale e di tenerlo sotto controllo. Poi, vabbè, vantaggi e svantaggi, ma questo ne parleremo in un altro momento. Era solo per dire che in questo caso, in questa ricerca, ci sono, insomma, è una buona idea, è interessante come ricerca, no? Però ha anche dei limiti, ha delle scelte metodologiche che lasciano un pochino perplessi, una delle quali è appunto questo fatto che ognuno ha soltanto una condizione, come vedete poi era molto piccola, no? 21 caratteristiche riferite a due specie di alieni, quindi se noi pensiamo alla complessità delle situazioni in cui ci troviamo a spiegare, comunicare, insegnare qualcosa, pensiamo che questo è una simulazione un pochino asciutta, un po' povera, no? Rispetto alle situazioni normali. Allora cosa fanno? Hanno 30, no minuti, scusate, secondi, vediamo di trovarlo, 90 secondi per memorizzare, per prepararsi, e poi dopo 15 minuti fanno dei compiti che non sono collegati, tipo delle operazioni matematiche o cose di un altro tipo, e gli viene fatto un test. Che caratteristiche, cosa mangia quello, cosa mangia l'altro. Allora, risultati. In media i partecipanti nella situazione fluente rispondono bene il 73% delle volte. Invece i partecipanti nella condizione disfluente hanno successo in media l'86,5% delle volte. Questa differenza è statisticamente significativa. Wow, dicono, allora l'abbiamo risolto, che ci vuole? Basta dare i testi scritti con un font un po' illeggibile e ci sarà una buona comprensione, un buon ricordo. Soltanto che loro stessi dicono, certo, sono dei risultati incoraggianti, però chissà, magari non è tanto generalizzabile alla NAS, è una situazione più complessa, più ricca questo risultato, e quindi rifanno il test. No, scusate. Quindi il test, qui in questa slide segnalavo solo che il test viene criticato perché viene fatto dopo 15 minuti e questa è una situazione di troppo poco tempo per valutare se c'è una ritenzione a lungo termine, no? Anche quando pensiamo a una situazione scolastica, di solito, vabbè, per domani c'è da studiare questo e questo, domani non sono 15 minuti, no? Cioè comunque un tempo maggiore. Ci sono altre differenze con la classe, la natura del materiale, le strategie di apprendimento che vengono utilizzate. Il materiale sì, perché vabbè, quello diciamo un materiale che potrebbe essere simile a un compito tassonomico in biologia, ma quando andiamo a scuola impariamo tante materie che hanno strutture e finalità diverse. Fermiamoci via alla classe perché stanno facendo il confronto con la classe, per non parlare poi di apprendimento incidentale come quello che ci interessa anche tante volte nella comunicazione extrascolastica. Poi c'è l'aspetto che secondo me è più rilevante di tutti, e cioè il fatto che la lettura disfluente è più difficile. Potrebbe frustrare gli studenti, soprattutto quelli che non hanno un interesse particolare nei confronti della lettura e dello studio, diciamo. E vabbè, magari può invece interessare gli studenti che, come in questo caso, vengono pagati per un compito di 90 secondi. Vabbè, sono un po' di più perché poi dopo fanno le operazioni matematiche, fanno tante cose. Ci interessa, è una cosa che viene legata esclusivamente a queste sperimentazioni fatte dagli psicologi della memoria? Beh, no, magari se fosse tutto confinato a situazioni di tipo di laboratorio, no? Noi ci troviamo spesso di fronte a situazioni di questo tipo, sto cercando di caricare un file che è online, ci mette il suo tempo, vediamo se no, che quindi non vedremo. Sì, eccolo, visto? Allora vi facevo vedere questa presentazione che è pubblicata su SlideShare. SlideShare è uno strumento utile. Ospita, è open, ci si può caricare sopra e si possono recuperare, vedere, scaricare presentazioni fatte con PowerPoint. Quindi ci troviamo materiali presentati a convegni a cui magari non siamo potuti andare, o comunque a convegni che si occupano del problema che noi abbiamo scelto come di nostro interesse per la tesi. Quindi possiamo fare una ricerca come se fosse una biblioteca, no? Invece contiene presentazioni fatte con le slide e le recuperiamo, possiamo fare delle ricerche per oggetto, per persone e così via. Quindi è utile, no? Perché magari c'è stato un convegno l'altro ieri io non sono potuto andare, ma recupero quelle informazioni su Slash Share. Però a volte, vediamo questo John Field come cosa presenta. Dunque, vediamo, meglio ascoltare o better listening versus more listening? Rethinking the comprehension approach. Vabbè, io mi occupo di comprensione del testo, vediamo che mi dice. Wow, ok, qui volevo arrivare. Questo, ecco, volevo arrivare al discorso che bisogna stare attenti, cioè io non posso pensare che le persone a cui mi rivolgo hanno sempre il tempo, aspettate, allargo perché magari si vede meglio. Vediamo, andiamo avanti. Questo meglio, ok? Il titolo lo perdo, però per qualcosa leggo, d'accordo? Certo, non è il mio font preferito, ma insomma riesco a discriminare qualcosa. Anche qua. Qui è ancora diverso poi, no? Perché non solo, cioè vabbè, un altro font, non so cos'è, però. E poi tutto maiuscolo anche, no? Non si fa. Oh, questo carino, no? Cioè, può sembrare, no, che a volte è una cosa così stimolante e divertente cambiare font, magari i colori, no, per sottolineare alcune parole, alcuni termini, alcuni concetti. Allora, però, pensiamo, no, ecco, faccio una presentazione che può essere di tipo scolastico, ma non necessariamente. Pensiamo alla situazione in cui voglio fa riflettere i miei assistiti su, non so, l'igiene personale, oppure la necessità di fare la dieta di un certo tipo, oppure il controllo della mia dieta medicale, no? Quindi, non so, ora sto tirando dentro situazioni diverse, no? Cioè è possibile che uno si trovi a dover dare informazioni, a dover tenere sotto controllo la dieta di medicine che vengono utilizzate, per esempio, da persone anziane, no? Quindi devo spiegare come tener conto delle cose che devono fare. Quale deve essere la loro dieta anche negli alimenti, no? Cioè è possibile che noi si diano poi delle informazioni alle persone che sono importanti. Perché non usare un PowerPoint o un piccolo poster o un disegno, no? Cioè qualcosa di visivo che può aiutare la comprensione, il ricordo. Ovviamente è ovvio, tutto ovvio, no? Però dobbiamo stare anche attenti che il materiale che diamo sia raggiungibile, accessibile, no? Non sia come in questo caso di difficile accessibilità. Succede insomma più spesso di quanto ci sembri. Vabbè, ora qui non insisto, avete capito il concetto. Sembra impossibile, no? Però effettivamente è così. Va bene. Allora, abbiamo trovato l'esempio. Ce l'ha pure aperto. Allora, quindi, tornando e concludendo questo... concludendo, poi non si concluderà perché continueremo a trarre spunto da questo articolo. E allora, la proposta di questi ricercatori, che sono ricercatori, come dire, un po' di laboratorio, ok? È quella di, ma non ci sono solo loro, questo è un filone di ricerca, quindi non è che lo si sono alzato una mattina e ho detto, dai, cambiamo di font, no? Ce ne sono tante di ricerche su questo argomento. E su argomenti collegati. Allora loro dicono, ok, problema, le persone non fanno monitoraggio della loro comprensione, non capiscono bene e non se ne rendono neanche conto. Allora che si può fare? Una delle cose che si può fare è di cambiare il font. impediamo una lettura fluente, così saranno più attenti e capiranno meglio, daranno dei giudizi migliori sullo stato delle proprie conoscenze. Fanno un esperimento in laboratorio con un po' di studenti, gli danno da studiare a memoria questi termini e trovano che chi effettivamente riceve il materiale scritto in modo più complicato si ricorda poi di meno che non gli altri. Sì, si ricorda di più che non quelli che ricevono un font invece leggibile. Dicono, ma certo, però è difficile, andrà bene nella classe, chissà, e fanno un secondo esperimento nella classe. Fanno un secondo esperimento nella classe, come fanno? Fanno dagli insegnanti, identificano degli insegnanti che collaborano, si fanno dare i materiali e glieli scrivono con dei font terribili, come quelli della presentazione sulle share che abbiamo visto, no? Oppure gli fanno delle fotocopie un po', no? Un po' così sfocate, un po'. No, quindi questi ragazzi si trovano questo materiale tutto scritto con difficoltà. Altri invece non ricevono, le classi di controllo non ricevono questo trattamento. E alla fine, quelli che hanno avuto il materiale mal fotocopiato hanno risultati migliori finali che non quelli che hanno avuto il materiale facile. Allora, loro concludono che il loro esperimento ha funzionato, che questa potrebbe essere una strada trattare almeno in parte questo problema dello scarso monitoraggio della comprensione. E quindi noi possiamo riutilizzare senza dubbi questa conclusione. Ecco, io sono un po' perplessa perché penso sempre alle persone che non sono molto motivati a leggere e a fare fatica di fronte a materiale di lettura e di studio, e temo che un materiale mal scritto in tutti i sensi possa ridurre l'attenzione, la concentrazione, la voglia, no? Cioè provochi più facilmente un distacco, un drop out da questi materiali, da quelli scritti, ma anche da quelli anche quelli visivi, anche dai video o dall'ascolto, no? Cioè tutto il materiale, quando non è tanto ben leggibile e lavorabile, può provocare un carico cognitivo che eccede quello che uno magari è in grado di sopportare, no? Oh, sto testo non finisce mai, e lo lascio lì.
Però forse è legato anche il discorso del gruppo, una variabile d'età. Ai bambini piccoli si stufano prima, a una certa età forse magari può interessare questo, non anzianità, ma una via di mezzo.
Certo, lei dice, è una questione anche di età, chiaro che il bambino ha meno persistenza e invece l'adulto, la persona matura può avere una maggiore persistenza e quindi sopportare anche le situazioni critiche e applicarsi di più. Bisogna fare un esperimento, perché così è una congettura, è un'ipotesi, no? Che noi facciamo, però bisognerebbe vedere se di fronte a materiali come questi, a età diverse, si reagisce differentemente. Così è difficile da dirlo, no? Certo, un po' tutti ci aspettiamo che le persone più grandi siano più
motivate,
esatto, non lo so, più persistenti, cioè se quello è il mio obiettivo, ci arrivo più facilmente.
Se
mi paghi, va bene, però certo, ma qui da noi no. Anche gli esperimenti, i soldi, perché non ce li danno, sì. Non facciamo, in America è diverso. Questi sì sono americani, sì. Princeton, si figuri. Allora, comunque, io così lascerei un attimo da parte questa ricerca, che però riprenderemo presto, e parlerei di un punto di vista contrapposto. Vediamo se ci arrivo. Ecco. Quindi, abbiamo quelli che dicono la gente non legge bene, allora gli diamo il testo scritto male così vanno più piano. E quegli altri dicono no, bisogna fare di tutto per facilitare la comprensibilità e la leggibilità dei testi e dei materiali e di tutto quello, se vogliamo che tutti elaborino. Quest'altra ricerca, Rello, Cambin e Misa Yates, 2011, si occupa di, vorrebbe identificare delle linee guida per aumentare l'accessibilità delle informazioni sul web per tutti, no, per i lettori con dislessia. Poi però dicono, beh, magari servono a tutti. Cosa fanno? Questi è un gruppo di ricerca spagnolo che si occupa di accessibilità del web. Rello è una giovane ricercatrice che è lei stessa dislessica e quindi ha cercato di affrontare questo problema. Loro verificano l'efficacia di una serie di manipolazioni del testo, che loro manipolano il testo, però con lo scopo di renderlo più leggibile possibile. E toccano la grandezza dei caratteri, il contrasto, l'ampiezza dell'interlinea. Il punto di vista di Rello e dei suoi colleghi è che queste linee guida potrebbero migliorare l'accesso di tutti i lettori, cioè pur essendo pensati per i lettori, dislessici, loro ritengono che questi miglioramenti del testo potrebbero migliorare l'esperienza di tutti, no? Dei lettori light, quelli con difficoltà, chi non vede bene. Ma questo è anche un'ipotesi, d'accordo? Non è, loro non l'hanno sperimentato. Quindi, anzi, qui apro parentesi, siccome stiamo facendo una raccolta di dati su un fenomeno analogo a questo, io chiedo la vostra partecipazione, intanto se ci fosse qualche persona che ha familiarità con la dislessia, avesse voglia di fare una piccola rilevazione dei dati, magari se mi chiama, se mi scrive, insomma sarei molto contenta. E poi sempre su questa ricerca potrebbe anche, se vi interessa, uscire una tesi o due sulla leggibilità dei testi. Quindi, chi fosse interessato o perché dislessia o perché vuole fare una tesi sul fatto della dislessia, può sentire me o Bortolotti e ci mettiamo d'accordo. Allora, Rello, vediamo che cosa fanno. Studiano i tempi di lettura, vediamo. Tanto ormai cos'è la dislessia, voi sapete già, d'accordo, quindi, ecco, disabilità specifica, bambini intelligenti, no? Che però hanno difficoltà nell'analisi fonologica delle parole, quindi sono un po' lenti, fanno parecchi errori. E poi dopo hanno delle conseguenze anche in altri campi, perché se non puoi leggere con facilità, è possibile che leggi meno, quindi hai meno esperienza con i testi, hai meno esperienza in generale, visto che noi lavoriamo molto in quel senso. Prendono Rello e i suoi colleghi, dei soggetti, e cioè dei lettori dislessici, anche un gruppo di controllo, buon livello scolare, utilizzano internet, tutti spagnoli. E cosa fanno? Allora,
prendono un testo, lo dividono in segmenti, ogni segmento ha caratteristiche diverse. Intanto si usa Arial, quindi Arial per tutti, però quindi quella parte lì, diciamo, non si sperimenta, ok? Variano la grandezza del carattere, 14, 18, 22, 26, la brightness, cioè la luminosità, che può essere un grigio più o meno chiaro, lo sfondo, idem, combinazione di testo, sfondo diverse, che possono essere crema nero, verde marrone, giallo blu, molti sono giallo scritto sul blu, oppure bianco scritto sul nero, ancora di più nero sul bianco, no? Così sono colori. Dopodiché poi ci sono persone che si lasciano prendere dalla fantasia e utilizzano gli sfondi di tutti i colori su cui scrivono, magari con dei colori poco lucidi. E poi viene aumentata, viene variata la spaziatura tra i caratteri, l'interlinea, quindi tra caratteri e l'interlinea, lo spazio tra paragrafi e la grandezza della colonna. Voi sapete, un altro problema, un'altra problematica nelle persone dislessiche è l'affollarsi dei caratteri, no? I caratteri sembrano quasi coprirsi tra di loro. Allora, se io lascio più spazio, spero che l'identificabilità delle lettere sia più accentuata rispetto a quando invece le lettere sembrano affollarsi. Cosa studiano? Ah, con quali strumenti? C'è il problema delle misure, no? Cioè, il problema in fondo è simile. Gli altri come misure cosa fanno? Però ve li ricordo, alla fine chiedono di ripetere. Questi invece utilizzano altri due strumenti. Da una parte esaminano il comportamento di lettura con l'eye tracking, quindi con gli strumenti per la registrazione del comportamento oculare. Quanto, cosa prende questo? I tempi di lettura, vede dove uno si ferma quando sono indietro, no? Non ha capito. Quindi la velocità, diciamo. E poi fanno un'intervista sulle preferenze, sì, perché non c'è soltanto il quanto leggo bene, velocemente, no? Ma anche se qualcosa mi facilita l'approccio alla lettura. C'ho un font che mi piace, leggo volentieri, c'ho una cosa tutta come prima, no? Che non solo non riuscivo, ma proprio mi dava un'impressione di soffocamento, allora non leggo tanto volentieri. E quindi, insomma, loro prendono queste misure da una parte di velocità e dall'altro sulle preferenze e guardano se c'è congruenza tra queste misure. Vediamo. Nelle misurazioni si chiedono quali scelte di formato, di design garantiscono una lettura più veloce, più piacevole. Vediamo come i tempi di fissazione, quanto fisso, tempi di distrazione. Possono darmi delle informazioni e poi le preferenze, non solo i dislessici. Ecco cosa trovano. Intanto trovano che i tempi di lettura sono più lunghi per i lettori dislessici, comunque, quindi non è che si risolve. La lettura è più rapida con i caratteri grandi, 26, con l'interlinea grandina, 1 e 4, con uno spazio tra i paragrafi, quindi tutto ciò, diciamo, che dilata un po' la parola e risolve questo problema del crowding, dell'affollamento, sembrano essere graditi. Poi anche i colori, vedete, cioè intanto non colori puri, bianco, nero, perché sfarfallano, non danno fastidio alla lettura, ma grigio, crema, no? Cioè un bianco sporco e non un bianco assoluto, e
nelle coppie di colore sembrerebbe che i risultati migliori sono crema e nero. Ora, questi è una raccolta di dati, d'accordo? Quindi non è che uno scrive sul muro e dice queste sono le linee guida. Però è un punto di partenza che ci segnala alcuni aspetti, no? Che sono importanti. Mi ritrovo a lavorare con persone dislessiche e so che devo cercare di farlo leggere su dei testi che sono più possibile leggibili e quindi che non sono affollati, che non sono troppo piccoli. E questo è un concilio però con la disfluenza, ma la mente, no? Questa è una categoria di persone e non è la sola, che però in questo caso ho identificato una categoria di persone che di fronte a dei testi disfluenti, si trovano ancora più in difficoltà rispetto alla situazione normale, no? Quindi non bisogna essere neanche troppo pronti a prendere questi suggerimenti che passano, no? Queste mode anche. Ora c'è il coding, c'è i robottini, no? Non lo so, cioè sono cose che arrivano e planano un po' sulla testa senza che ci sia. Sì, vabbè, sono carini, sono tutto, però cioè, senza che ci spieghino perché dovrebbero funzionare, con chi devono funzionare, con chi non funzionano. Alcuni aspetti non sono congruenti, nel senso che dicevamo quanto tempo ci metto comunque nella condizione e se lo preferisco, c'è congruenza oppure divergo. Allora, su alcune cose c'è congruenza, cioè per esempio tutti, la media dice che preferiscono il carattere più grande. Tutti dicono che preferiscono un maggiore spazio tra i paragrafi e un'interlinea larga, quindi una dilatazione. Mentre invece sui colori, per esempio, non c'è tanto questa consapevolezza, per cui dicono di preferire nero invece che il grigio, preferiscono una combinazione carattere sfondo diversa da quella che poi li fa leggere più velocemente, cioè preferiscono il giallo sul nero. Dicono di preferire una colonna più ridotta, che quella in realtà è quella ottimale, e lo spazio tra le lettere anche. Certo, perché avere spazio, ora senza scendere nei tecnicismi, ma se noi abbiamo fatto spazio tra le lettere, non va bene, no? Perché perdiamo un po' la misura parola, cioè dove c'è la parola, sembra come una lunga stringa di vocali e consonanti se non c'è una separazione forte. E quindi vabbè, loro propongono su questa base queste famose linee guida e addirittura preparano anche un programma che si chiama Accessible News che dovrebbe consentirci di cambiare i testi e i siti utilizzando le caratteristiche che ci piacciono di più. Quindi va nella direzione, come qui vedete dice l'applicazione, questa è la pagina web che è riscritta, riletta con Dysweb-Sia, diventa più grande, spariscono le informazioni che non servono, il contrasto tra lo sfondo e il testo più marcato. Potrebbe essere una delle strade, no? Cioè, da qualcuno viene già utilizzato. Per esempio, io ho visto che alcune università hanno il sito web online che è possibile rileggere in fonti speciali pensati per la dislessia. Quindi ci stiamo lavorando, no? Cioè ci stiamo avvicinando a una serie di soluzioni che possono essere utilizzate, magari non da tutti, sì, design for all, ma design for all vuol dire che ognuno di noi può avere bisogno di soluzioni diverse. Allora, io posso avere bisogno di un tasto più grande, che sono ipovedente,
no? Mentre se non sento, se non vedo, magari ho bisogno di un testo con una lettura sintetica, no? Cioè, non è detto che ci sia un'unica soluzione per trattare le problematiche di tutti, anzi, bisogna differenziare sempre più. E le persone, insomma, ci stanno lavorando, no? Ma insomma, non tanto velocemente. Questo è l'anello, se la volete vedere sotto, c'è cioè, su YouTube la sua presentazione. È molto carina, due parole in spagnolo per sapere, ma se la capisco io la capisco. Questo è il sito di Biswebsia, se avete voglia di così provare, mettete quindi, copiate l'indirizzo della pagina web che volete tradurre e dovrebbe funzionare, dovrebbe darvi una versione maggiormente leggibile. Ora, concludiamo momentaneamente questo discorso prendendo una pagina di Nielsen. Jacob Nielsen è il guru dell'usabilità, è quello che studia, è il primo che ha introdotto il paradigma della lettura ad F, vi ricordate, quello che studia come noi leggiamo i siti web e soprattutto anche i testi. Ha trovato la sua fortuna, li insegna, usabilità, eccetera, studia sistematicamente i modi in cui si possono migliorare le pagine web. Qual è l'idea? Allora, che noi, che siamo qui all'università, siamo costretti a leggere certi testi, a vedere certe pagine web, ok? Non c'è alternativa, devo studiare quel libro, quindi. Quando però sono un utente normale, no? Che esce di qui, se vado a cercare del materiale online e il sito che me lo vuole vendere non è ben fatto, ma io cambio, ce ne ho mille che mi vendono la stessa cosa. Quindi i primi millisecondi di interazione con il sito web sono determinanti, perché io abbandoni o rimango. E perciò tutto deve essere ben fatto, ben leggibile, eccetera. Questa è la ragione, no? Non è che quelli che fanno i siti web sono così interessati per alla capacità di elaborazione di nuovi utenti, è che sanno che altrimenti il loro sito non sarà frequentato, e questo ovviamente toglie ogni ragione di essere un sito se non viene frequentato. Quindi tutti questi suggerimenti che noi troviamo sul sito di Nielsen ci danno informazioni sulle caratteristiche che dovrebbero essere possedute dai vari strumenti per essere usabili. Qui cosa dice? In questo articolo qua, dove parla di utenti con una bassa literacy, ci dice che chi ha una bassa literacy ha dei comportamenti di lettura molto diversi da chi ha un'alta literacy, perché certe cose non le riescono proprio a fare, devono, come dire, cioè da un lato sarebbero quelli che cercano di leggere poche parole del testo e cavarsela così, ma dall'altro non hanno la capacità di farlo efficacemente, quindi sono costretti. Dica. La literacy è la competenza nei confronti della lingua scritta, la capacità di leggere e utilizzare lingua e informazioni visive per rappresentarsi nella mente il contenuto dei testi e anche di saperli utilizzare, riutilizzare. Se ne parla, vabbè, di competenze voi sapete, se ne parla molto, no? Se voi ricordate, periodicamente, per esempio, vengono prodotte delle indagini PISA, mai viste? Imbalzi PISA? Ecco, allora, i balzi in Italia, Pisa è internazionale, però è a campione, non è su tutti. E comunque, ora non mi ricordo se ogni 2 o 3 anni, facciamo
vengono fatte queste indagini PISA che studiano le competenze in lettura, in matematica e in scienze dei ragazzi appena usciti dalla media, 15 anni, ok? Però ipoteticamente anche ragazzi che possono fare la scuola, ok? Quindi si chiedono quali sono le competenze in lettura, in matematica e in scienze dei ragazzi che lasciano la scuola, sono in grado poi di continuare a fare da soli? Allora, la literacy è una definizione più vasta per intendere che cosa noi sappiamo fare con la lingua scritta. Possiamo leggere un testo, possiamo compilare un form per chiedere un'informazione, leggere online, leggere, mettere insieme dei testi, dei grafici, cioè come ce la cambiamo con la lingua scritta? Quelli che se la chiamano poco bene sono diversi, mi dice, da quelli che invece se la chiamano meglio, bene. Nel senso che hanno una gamma di comportamenti più ristretto, non è che possono andare lì, pigliano il testo, cercano, qui è scritto qui, ok? Perché la scarsa confidenza mi porta a dover cercare in modo più low level, più aderente al testo. Quindi è importante che possano avere a che fare con dei testi semplici. Ma, dice Nielsen, guardate che anche i lettori bravi preferiscono avere testi con un livello di lettura più basso rispetto a invece testi complessi e molto esigenti di attenzione e di analisi. Quindi non occorre essere disabili per avere difficoltà di accesso all'informazione, l'abbiamo visto con lo slide share. Può dipendere da me, dal lettore, dalle mie capacità, ma può dipendere anche da come è fatto il materiale e da come è fatto il contesto in cui mi trovo a lavorare, no? Questo per esempio è una stele all'interno di un museo, no? Si vedete scritta in grigetto su nero, piccina. Mi sembra un buon esempio, come tanti altri, di situazioni in cui anche io che non sono disabile, sono disabile di fronte a un testo che non riesco a leggere, in piedi, no? Di fronte a una situazione.